Perché la brevità? Perché brevemente? Ho intitolato brevemente questo mio intervento, questa mia chiacchierata. Confesso, innanzitutto si parte con una confessione, non ho resistito alla tentazione di fare questo effettaccio un po' da copywriter, questo avverbio mettendo insieme la mente così, e quindi poi me ne sono un po' vergognato perché appunto è un effetto facile. Dopo ho visto il programma del Festival della Mente, ho visto che c'era anche approfonditamente, quindi mi sono sentito più tranquillo, più a mio agio, insomma. Non sono stato l'unico che non ha resistito a questa tentazione. La brevità è il presupposto stesso del nostro lavoro, direi. È una cosa, è il nostro territorio, quindi oggi parlerò un po' del territorio della comunicazione, in particolar modo della comunicazione pubblicitaria. È il nostro territorio di comunicazione, è, come dicevo, il presupposto del nostro lavoro. Alcuni di noi, alcuni pubblicitari, la vivono un po' male questa cosa, la vivono un po' come una costrizione, come una specie di gabbia, come una cosa che ci impone delle cose. Io ho sempre pensato che fosse una cosa invece molto positiva, ho sempre pensato che fosse una cosa molto positiva, poi paradossalmente in Italia, dove è ancora più difficile, dove la comunicazione sintetica, la comunicazione breve è spesso una chimera, spesso una cosa a cui non si arriva. E per me la brevità, intesa come sintesi, ha connotazioni unicamente positive, è sinonimo di semplicità o semplificazione, se vogliamo, di la possibilità e la capacità di asciugare il discorso da tutto quello che è complesso e inessenziale, e quindi di per sé è una cosa abbastanza avventurosa, credo, come ripeto, soprattutto nel nostro paese. Naturalmente parte integrante di questo discorso è la cosa che, a cui si faceva riferimento un attimo fa, la cosa che ho messo nella nota introduttiva, la considerazione del fatto che la pubblicità, diciamocelo molto onestamente, rompe le scatole. La pubblicità è odiata da molta gente, rompe le scatole a quasi tutti, e io, facendo il mio lavoro, parte integrante del mio lavoro è essere consapevole di questo fatto, del fatto che con il frutto e il risultato del mio lavoro io vado a interrompere in qualche modo la fruizione di contenuti che tutti quanti voi, insomma, in qualche modo state, di cui state fruendo. E quindi questo aggiunge un ulteriore elemento di sfida al mio lavoro. Aggiunge un ulteriore elemento di sfida, aggiunge un ulteriore elemento di importanza a questo concetto dell'etica e della disciplina della brevità, della sintesi. Perché ancora una volta, attraverso questo, si può arrivare ad essere puntuti, focalizzati, a dire delle cose interessanti. E come dicevo appunto nella mia nota introduttiva a questo tema, per me la sfida è quella di far sì che si possa procrastinare la pausa pipì alla prossima pubblicità, quella fatta da qualcun altro, no? Non alla mia. E qualche anno fa, per un breve periodo di tempo, un po' di anni fa, si sentivano in giro dei discorsi riguardo al fatto che la qualità della pubblicità era arrivata a un livello talmente elevato che in qualche modo spesso i commercial, i film pubblicitari che interrompevano i programmi erano spesso, a volte, comunque c'erano dei casi in cui erano meglio dei programmi che interrompevano. Io non so se questo è vero, certamente non credo che sia la situazione attuale, ma forse una delle nostre uniche speranze, quella di cercare di rivaleggiare in capacità di attrarre l'attenzione con i programmi, con tutto quello che si va a interrompere, i programmi perché si parla di televisione, ma magari le pagine che si sfogliano, la capacità di fermare le persone sulla pubblicità. Io diciamo che questo è un po' il quadro di riferimento di tutto quello che vi farò vedere oggi. Oggi vi farò vedere una sequenza di, appunto, pubblicità che per me in qualche modo inverano questo concetto della sintesi e della brevità, in termini sempre abbastanza relativi. Non è necessariamente che questo significhi pochissimi secondi. Il formato, diciamo, standard della comunicazione in televisione in Italia sono 30 secondi, fuori dall'Italia spesso sono 45 secondi o un minuto. Resta sempre il fatto che il presupposto, il modo in cui sono costruita la comunicazione deve sempre rispondere a quel concetto di sintesi. Vi farò vedere un po' di cose che sono le più varie, ma che secondo me hanno questo tratto in comune. Hanno un altro tratto in comune che secondo me rappresentano quanto di meglio ha fatto la pubblicità da un po' di anni a questa parte, è una cosa assolutamente soggettiva. Credo di essere in buona compagnia perché molte di quelle cose, di queste cose che vedrete sono non soltanto pluripremiate in tutti i festival della pubblicità, ma molte delle cose che vedrete sono responsabili di aver contribuito a costruire alcuni dei marchi globali, dei brand globali di più grande successo nella storia del marketing. Insomma, stiamo parlando di, vedrete, Levi's, Nike o Apple o cose di questo genere. L'ultima annotazione è, ahimè, un punto dolente, soprattutto per chi fa pubblicità nel nostro paese. Il 90%, 95% di quello che vedrete è comunicazione che proviene da paesi di cultura anglosassone. La pubblicità è nata nella cultura anglosassone, nata in associazione a una lingua che di per sé contiene nel suo DNA la matrice della semplicità. A chi è capitato, come è capitato purtroppo tante volte a me negli anni prima di diventare direttore creativo quando ero copywriter, di dover fare una traslitterazione di un testo dall'inglese all'italiano, a chi è capitato, insomma, sicuramente si ricorderà che un concetto che in inglese si può esprimere in 10 secondi, cerchi di dirlo esattamente la stessa cosa in italiano e non ti basta il doppio del tempo. Quindi già di per sé questa è una cosa che nella propria quotidianità, nella praticità del nostro lavoro ha una difficoltà intrinseca. Quindi quello che vi farò vedere è quasi unicamente proveniente dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, ma credo che sia comunque interessante e spero che vi divertirete. Comunque, insomma, in qualche modo possa essere un'oretta interessante e stimolante. Andrei a incominciare. La prima cosa che vi faccio vedere è una cosa di un paio di anni fa e se dovessi, appunto, sintetizzarla in una frase, diciamo, parte proprio dal concetto della semplicità e della velocità. Direi che si potrebbe descrivere come: la vita è troppo breve per passarla annoiandosi anche un solo secondo. È per una console di videogiochi. Vi ringrazio per gli applausi, purtroppo non l'ho fatta io, comunque grazie lo stesso. Se così funziona, vi prego di farmi molti applausi perché quasi tutto non l'ho fatto io, quindi tutta roba molto divertente, se vi piace. Alcune cose sono molto recenti, molte delle cose che vi faccio vedere vengono dall'ultimo Festival di Cannes della pubblicità e sono alcune cose più premiate. Levi's è un altro marchio globale importantissimo e ha affrontato recentemente dei periodi di grossa difficoltà, subendo l'attacco di altre marche di jeans, di denim, e in qualche modo sta, quello che sta cercando di fare, sta cercando di reagire riposizionandosi sul suo punto di forza fondamentale, che è quello di essere l'unico vero originale. E in qualche modo quello che vedrete adesso è una rappresentazione molto sintetica, secondo me molto carina, molto interessante di questo posizionamento, l'essere l'unico originale. Guardate come lo fanno. Ok, attraverso gli anni cambia tutto, ma chi è originale rimane sempre se stesso. Coca-Cola sta facendo anch'essa negli ultimi anni un riposizionamento attraverso il loro motto nuovo, che è The Coke Side of Life. The Coke Side of Life è tutto quello che c'è di senza problemi, di rivendicazione, di ottimismo, di positività, di gioia di vivere, di quello che chiameremmo buonismo in qualche modo noi, ma è una rivendicazione molto 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 ottimistica e molto tranquilla. Il modo in cui lo fanno in questo filmato che vi faccio vedere è secondo me molto interessante, abbastanza fulminante. L'esercizio è quello di prendere a riferimento invece un mondo totalmente contrario, che è un mondo invece molto dark e molto cattivo, quello di certi videogiochi di oggi, in particolare riferimento, non sono un grande esperto di videogiochi, credo che sia Grand Theft Auto, cioè questi giochi di macchine molto cattivi in cui tutti i personaggi sono un po' onesti, un po' proprio dei duri e cattivi. E guardate cosa gli fanno, lo girano tutto a The Coke Side of Life, cioè parte come una roba dark e diventa una roba totalmente opposta. Guardate. Just Do It ormai è una roba che fa parte un po' del linguaggio, è diventata una cosa che si cita, insomma. E quindi adesso vi faccio vedere una cosa in cui di Nike, in cui Just Do It è dato per scontato. Poi dopo, a un certo punto, vi faccio vedere invece quando è nato, quando è capitato il momento in cui non c'era Just Do It, è stato lanciato. Però adesso mi interessava farvi vedere questa cosa, perché anche qui c'è un esercizio abbastanza preciso di un pensiero sintetico, è quello di far vedere, di condensare in una sorta di numero di musical di meno di un minuto, tutto sul concetto di Pretty Carina, una tennista molto, molto carina, in cui tutti cantano la sua bellezza, e naturalmente alla fine basta un gesto, basta una racchettata potente e tutto questo, diciamo, contorno di carineria, e gli inglesi definirebbero bullshit, tutta questa roba qua viene un po' a cadere e rimane solo la parte tosta, la parte Just Do It, la parte sportiva, l'anima di quello che rappresenta Nike. Ok. Questa affermazione è un'affermazione un pochettino, non so, come dicono a Milano, potrebbe essere un po' sborona, diciamo. Però l'ho messa anche, appunto, rischiando il ridicolo, perché credo che ognuno nel proprio mestiere cerchi, almeno se ha un mestiere che ha a che fare con la comunicazione, con i rapporti fra le persone, c'è un minimo di questo. Naturalmente, nel mio piccolo, cosa volevo fare? Volevo salvarla dalla brutta pubblicità, insomma, salvare il mondo dalla brutta pubblicità. Cosa significa? Significa che in qualche modo io credo che, forse mi illudo, sono convinto, forse illudendomi, che la pubblicità, la comunicazione pubblicitaria sia uno dei tanti specchi che in qualche modo ci illustrano il livello di civismo di un paese. Questo può sembrare un'affermazione abbastanza esagerata, però i paesi dove c'è una capacità di comunicare pubblica evoluta sono dei paesi che hanno dei livelli di civismo, secondo me, abbastanza più alti di quello che spesso abbiamo noi. Naturalmente non ci sono riuscito a fare questa cosa, ma rimane che in qualche modo il nocciolo spesso della questione è questo. In realtà quello che mi ha fatto pensare a tutta questa cosa è di aver visto cose come queste. Ora, naturalmente, avendo iniziato quasi 25 anni fa, non è che ho iniziato vedendo le cose che avete appena visto, ho visto delle cose un pochettino più datate. Però sono cose che in qualche modo hanno segnato la storia della pubblicità. Adesso vi faccio vedere alcune cose molto vecchie, che però secondo me illustrano quello che sto dicendo in maniera fantastica. Allora, la storia, scusate, vi ho preso tutte queste cose da internet, sono cose veramente molto vecchie e difficile trovarle. Allora, la storia del lancio del Beatle, del maggiolino negli Stati Uniti, è una storia dei manuali della comunicazione. Questo copywriter, che era il fondatore dell'agenzia che porta ancora adesso il suo nome, si chiamava Bill Baerbach ed è universalmente riconosciuto come uno dei fondatori della pubblicità moderna. Credo che non abbia molto bisogno di essere spiegata questa cosa, comunque tutto il posizionamento del maggiolino è il posizionamento di un'auto che in qualche modo andava contro un po' tutto quello che era nella cultura americana, nel senso think big. Un altro annuncio che non ho trovato, era uno degli annunci sempre di lancio del maggiolino, era semplicemente una foto della macchina come questo, e sotto c'era scritto think small, cioè pensa, proprio andando contro tutto quello che era il gusto dell'ostentazione, il gusto proprio dell'essere oversized in tutto quanto. E il maggiolino si presentava come una macchina che andava contro tutto questo, una macchina solida, una macchina molto resistente, però morigerata nei consumi, morigerata in tutto, nei pezzi di ricambio, era una macchina completamente secondo una logica opposta. E attraverso una pletora di annunci pubblicitari e di film questo concetto è diventato il concetto che ha fatto la storia e la fortuna di questa macchina, ma del brand Volkswagen, che è diventato sinonimo di affidabilità dopo il lancio di questa macchina. Un'altra cosa quasi, diciamo, blasfema, che quantomeno in Italia sarebbe blasfema, è quella in qualche modo di parlare di una cosa negativa del prodotto. It's ugly but gets you there. È brutta ma ti ci porta. E qui addirittura c'era la foto, se non si vede neanche la foto della macchina, si vedeva la foto di questa cosa effettivamente molto brutta, che i meno giovani fra voi ricorderanno che era il LEM, era quello strumento strano che ha portato gli uomini sulla Luna. Quindi facendo un paragone con il LEM diceva, è brutta, noi stessi che lo facciamo diciamo è bruttina, però ti porta dove ti deve portare. C'era anche un bellissimo film che risale veramente, non so, tipo a 67-68, ve lo faccio vedere, scusate è un po' rovinato, però qui l'amore appunto per la morigerazione e l'odio per l'ostentazione diventa quasi una cosa di filosofica e proprio di stile di vita. Vi dico sinteticamente cosa viene raccontato in questo film. Si vede un corteo funebre, per capire anche un po' le cose che vengono dette nel film, perché c'è la voce fuori campo di questo signore che recita le sue memorie, no? le sue volontà, scusate. È un corteo funebre in cui ci sono tutti i macchinoni, questi classici americani, insomma, enormi, e a bordo ci sono tutti i parenti di questo defunto. E si sente la voce del defunto che dice a mia moglie che, adesso non mi ricordo esattamente, comunque praticamente non lascia niente a nessuno, tipo al suo socio, la cui unica cosa nella vita era spendere, io lascio niente, ai miei figli che anche loro dilapidavano tutto il suo patrimonio, lui praticamente non lascia niente a nessuno, finché si vede alla fine, in coda a questo corteo, suo nipote a bordo di un maggiolino, e alla fine a mio nipote, non mi ricordo il nome, che diceva sempre nella vita un penny risparmiato e un penny guadagnato, lascio il mio intero patrimonio. Quindi questa roba qua è una cosa, insomma, anche che assume connotati filosofici, secondo me rimane ancora uno dei commercial più belli della storia della pubblicità. $50 in diamonds. To my business partner, Jules, whose only motto was stand. Tra l'altro io ci noto una modernità abbastanza rivoluzionaria proprio nell'assunto, quasi una roba, come se potrebbe essere stato fatto, a parte la parte, cioè com'è girato, però il concetto di questa cosa potrebbe essere stato girato oggi, ieri, cioè sulla compatibilità, un'attenzione allo spreco delle risorse, e considerando che appunto ha una, credo quasi una quarantina d'anni, insomma, 60, 70, sì, circa una quarantina d'anni. Allora, quello che vi faccio vedere adesso è una cosa che ha avuto un grandissimo successo, c'è cioè una mosca, che ha vinto il premio più importante all'ultimo Festival di Cannes, ma è stato anche un caso di comunicazione globale molto, molto importante. Sempre nella logica della sintesi, usa la sintesi e la velocità in maniera molto, molto specifica per raccontare una cosa anch'essa molto specifica, attraverso la concentrazione di un processo di falsificazione della bellezza, come vedrete, appunto velocizzato e concentrato in un brevissimo spazio di tempo, il concetto che si vuole esprimere assume maggiore forza. Non avrete capito assolutamente niente di quello che ho detto, ma vedendolo si capisce perfettamente. Nessuna meraviglia che la nostra percezione della bellezza sia distorta, ogni ragazza merita di sentirsi bella com'è. È una campagna per la fondazione Dove del fondo di autostima, cioè quindi c'è una bellezza naturale contrapposta a una bellezza in qualche modo posticcia, creata, falsificata, famosa, scusate, di qualche altra agenzia di pubblicità. Allora, se non riesci a spiegarmi almeno 10 parole vuol dire non funziona. Questa è una cosa che mi diceva sempre uno dei miei maestri, forse il più grande maestro che ho avuto quando ero giovane copywriter. Questo me lo ricordo sempre perché è una delle cose che mi ha sempre fatto pensare che la brevità e la sintesi deve essere un po' come un mantra nella nostra testa, una cosa che deve essere presente sempre, fin dal momento del concepimento dell'idea, anche dal modo di presentarla. Lui diceva, se non riesci a spiegarmelo in 10 secondi, in 10 parole, come pensi di poterlo spiegare a qualcun altro e come pensi che possa poi stare dentro il tempo di un tempo classico della comunicazione? E questa è una cosa che mi sono sempre ricordato e ho sempre pensato che fosse fondamentale. Ora vorrei farvi vedere un po' di, diciamo, categorie in cui, attraverso le quali si esplica il modo di presentare il prodotto pubblicitario, l'idea pubblicitaria. Alcune categorie, alcuni meccanismi classici. Un meccanismo classico per arrivare velocemente a una sintesi è un meccanismo classico proprio della comunicazione, è spesso, invece di magnificare le doti del proprio prodotto, il processo di sintesi si nutre un po' per opposizione, si lavora un po' per opposizione. Spesso il meccanismo è qual è una un difetto di qualche altro prodotto, qual è una cosa che manca, oppure qual è un'esigenza specifica del consumatore che il nostro prodotto può soddisfare. Cioè, quindi partire da una mancanza, partire da una cosa che non c'è, o partire da una cosa negativa di un altro prodotto. È uno dei grandi, diciamo, come posso dire, ci sono delle grandi aree attraverso cui ci muoviamo, insomma, dentro le quali ci articoliamo la nostra proposta, le nostre idee creative. E vi faccio vedere tre esempi di questo meccanismo, il fatto di appunto partire da un problema vero o presunto, o partire da un bisogno soddisfatto. A volte sono cose un po' surreali, però per esempio questo è un film recente, anch'esso di grande successo, per Smart. Uno dice, perché mai dovrei prendere una macchina che ha solo due posti? Ecco, c'è un motivo, insomma. Un'altra cosa è una cosa che capita spesso a chi si parla con un telefono cellulare, cioè i difetti, i bug di comunicazione, i difetti, insomma, i momenti in cui non ci si sente. E qui è rappresentato, questa è una campagna, ve la vi faccio vedere, per un operatore americano che si chiama Singular, era una campagna di tantissimi soggetti in cui il fatto che mancava a un certo punto la comunicazione generava degli equivoci pazzeschi, generava dei drammi, insomma, personali pazzeschi. Questo è solo un esempio, lo faccio vedere. Possiamo immaginare cosa poteva succedere dopo, no? Naturalmente lui non sarà stato mai in grado di spiegare che lui era felice in realtà, ma lei, poveretta, avrà pensato che lui era rimasto senza parole, quindi non era contento. Vi faccio vedere un altro film molto, molto strano, molto originale, per Onda. Anche questo è un film che, insomma, ha vinto il premio più importante a Cannes l'anno scorso. Era per il lancio dei nuovi motori diesel e la canzone che accompagna è tutta sul concetto del cambiamento ed è legata, come vedremo, poi parlerò un attimo del claim, del motto di Honda di questi ultimi anni, che è il potere dei sogni, the power of dreams, e qui tutta la cosa ruota intorno al fatto: se tu odi qualcosa, prova a cambiarlo, quello che odi. Quindi è tutto sul concetto del se odi qualcosa cambialo, quindi sul cambiamento verso qualcosa di migliore. Change something. Parlando di sintesi, di brevità, la cosa in cui si incapsula proprio per definizione tutto questo è quello che ho chiamato più volte claim, che è il nostro modo, usando sempre gergo anglosassone, per chiamare quello che insomma si potrebbe chiamare slogan, il motto o comunque la frase che condensa l'anima, l'identità, il posizionamento, la missione di una marca, di un brand. E naturalmente sto parlando appunto, come dicevamo prima, di Just Do It, sto parlando di quello che è, no, Think Different, che vedremo per Apple, tutte queste cose che se sono forti e potenti e giuste, riescono a sintetizzare veramente in maniera assolutamente straordinaria l'anima di un brand, di un prodotto. E una delle controprove di questo è che quando viene trovata una frase di questo genere che funziona, in genere è messa alla prova positivamente da diverse esecuzioni. Ora vi faccio vedere un altro film che ho messo proprio per dimostrare un po' questa cosa, sempre per Honda, che da un po' di anni a questa parte ha appunto questo posizionamento molto interessante, che è il potere dei sogni, il potere appunto di superare i limiti della tecnologia automobilistica. E qui avevamo il lancio di questo nuovo motore diesel, ovviamente super silenzioso, super economico, super ecocompatibile. Quello che vi faccio vedere adesso è un filmato che presenta invece la gamma di tutti i prodotti Honda, con un carattere un po' più istituzionale, ma sempre con la logica del il potere dei sogni. Cosa voglio dire con questo? Vi faccio solo due esempi di questo, dicendo, sempre andando un po' a vedere quali sono le grandi categorie, i grandi modus operandi della comunicazione. Una cosa che fanno spesso le grandi marche, sempre nella logica, credo, di andare dritti a un punto, è prendere un valore fondamentale per la loro categoria di riferimento e appropriarsene. Nel momento in cui se ne appropriano, sono loro che sono i detentori di questo valore, nessun altro può parlarne, nessun altro può insidiarglielo. E qui ricordo sempre, scusate se ritorno sempre su Just Do It, che prima che Nike dicesse Just Do It, è una frase, se vogliamo, assolutamente banale, che qualunque produttore di cose sportive, di cose che hanno a che fare col movimento, con l'azione, e con la corsa o con qualunque altro sport poteva dire, dal momento in cui Nike ha detto just do it, nessun altro l'ha potuto dire. Questa è una delle cose fondamentali della comunicazione. Vi faccio vedere due esempi abbastanza recenti di questo modo di lavorare. Uno è per Sony, per il lancio dei nuovi schermi LCD Bravia, in cui parliamo di colore, cioè semplicemente il colore come nessun altro te lo può dare. Basico, categoria del prodotto. Un altro è Lynx, che è un deodorante per uomo, che è durata, anche questo categoria, elemento fondante della categoria, ma lo fanno in maniera molto, molto forte secondo me. C'è sempre sta mosca, ormai... Questo è Lynx. Questi che vi faccio vedere adesso li ho messi perché sono un fantastico esempio di sintesi al perfetto servizio di un'offerta specifica. È Vodafone, quindi non ho resistito, devo dire, alla tentazione di farvi vedere cosa succede in altri paesi, cosa si fa sui telefonini in altri paesi. Sono tutte conversazioni che per esigenza di tariffa vengono tagliate in maniera assolutamente brutale. Adesso ve le faccio vedere comunque. Sono alcuni esempi. Ok, dite, papà, sono gay. Excellent, gli risponde. Eccellente, gli risponde papà. E abbassa. Sono tutte basate su queste robe qua. La seconda, lei dice, papà, sempre papà, mi dice, papà sono incinta. E il padre fa, ups, e abbassa. Questo è il lancio di un piano tariffario in cui naturalmente aveva una funzionalità, perché il lancio di un piano tariffario in cui parlavi a 60 minuti alla tariffa di 3 minuti. E l'ultimo sono due evidentemente che si stanno per sposare, lei gli dice è finita e lui dice no, no nessun problema. Questo lo salto. Scusate, lo salto. Allora, in estrema sintesi, anche qui, lo spettro delle sensazioni di cui noi facciamo uso non è amplissimo. Questo può essere un po' una semplificazione, ma però spesso capita questo, cioè che o molti brand scegliono due grandi aree: o il coinvolgimento emotivo, l'intensità, naturalmente per piangere intendo intensità emotiva, che spesso, come vedrete, non è legata alla retorica, ma è legata a un asciugamento della retorica, anzi a un prosciugamento della retorica. L'altro è invece la cosa opposta, cioè prendere una strada proprio del divertimento, del fun. E qui ho raccolto alcuni esempi di cose fondamentalmente che mi piacevano a me, insomma, quindi è assolutamente soggettivo. Il primo però di quelli che vi faccio vedere è una campagna, anche questa di grandissimo successo negli Stati Uniti, ed è una campagna che si chiama Real Men of Genius, cioè sono rappresentazioni, una campagna che va avanti da diversi anni, sono rappresentazioni di, diciamo, ritratti di persone, a volte un po' sfigati, a volte un po' goffi, che fanno delle cose abbastanza buffe, tipo quello che vi faccio vedere è Mr. Really 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 Bad Dancer, cioè uno che balla veramente malissimo. La cosa però caratteristica di queste persone è che, pur facendo delle cose molto male, oppure uno che fa delle enormi giant taco salad, delle cose grassissime, così, però sono molto fieri di quello che fanno. Quindi c'è un divertimento, un po' prendere in giro queste persone, ma chiamandole anche Real Men of Genius, in fondo con un grande affetto, e finisce sempre "This bad is for you", cioè questo è per te che vivi la tua vita con questa sorta di buffo eroismo, di strano eroismo. Però è una campagna sull'eroismo della quotidianità della gente comune. Vi faccio vedere Really Really Bad Dancer. A un certo punto diceva: sì, stai ballando o stai scacciando via le mosche, come facevo io un po' prima, cioè. Quindi, poi lo prendeva bonariamente in giro. Questa roba che vi faccio vedere adesso invece è una cosa molto strana e va un po' spiegata. Il signore che parla, che dice fondamentalmente delle cose: per un sacco di tempo mi hanno odiato, forse non ero capace di farmi apprezzare per quello che facevo, a volte era un po' troppo intenso e la gente un po' mi prendeva in giro, insomma, lui parla un po' del suo rapporto difficile con le persone, fino a che a un certo punto è cambiato qualcosa e forse ho trovato il modo giusto di parlare con le persone, da quando mi hanno offerto questo lavoro è cambiato tutto nella mia vita, mi sento utile, ed è alla fine un modo molto poetico, secondo me, di parlare del vento. Questo signore è il vento ed è il testimonial, in qualche modo, di una compagnia che si occupa di energia eolica. C'è una grande dote di poesia in questa cosa qua.
That's just the way it was.
Ti trovo molto bello questo, perché dove si cerca un po' di farci vedere le cose anche con occhi nuovi, questa è una delle cose che a volte la comunicazione può riuscire a fare. Ne salto un paio perché sto andando credo un po' lungo, vi faccio vedere invece una roba completamente scema proprio, abbastanza divertente. Comunque un'altra cosa abbastanza per fare il punto su uno degli stilemi classici della comunicazione, che è una forma pubblicitaria, che è una forma di comunicazione un po', se vogliamo, che si nutre di altre cose, e quindi la parodia è una cosa che si usa molto. Io spero che molti di voi abbiano visto Flashdance, che è un famoso film già di per sé abbastanza scemo l'originale, ma di cui è stata fatta una parodia ancora più scema. C'è un ve lo dico un attimo, cioè lui, questo tizio che vuole lavorare in una fabbrica di birra, ma non ha i requisiti necessari, sembra gli fanno l'esame per vedere se lui può lavorare in questa fabbrica di birra. A un certo punto gli dicono: lei, a meno che lei non abbia qualche cosa di particolare da farci vedere, non possiamo, purtroppo dobbiamo dirle che lei è fuori, insomma non può lavorare in questa fabbrica di birra. Saltiamo questo, ecco qua. Beh, senza vergogna naturalmente, ma se uno va a vedere l'originale è assolutamente calligrafico il modo in cui è stato ricostruito. È paro. Dicevamo prima, qui torno sempre con la mia tormentone di Just Do It. Appunto, Just Do It oggi è quasi banale, quasi rientrato nel linguaggio, ma c'è stato un momento in cui non era così, in cui è stata lanciata la filosofia, la missione di questa marca, in cui fondamentalmente c'era questa cosa di dire: tu puoi essere te stesso, puoi avere il tuo momento di instant karma. È stato usato il pezzo di John Lennon Instant Karma per lanciare questo concetto, in cui puoi fare quello che vuoi, basta volerlo, basta avere la voglia di mettersi in gioco, e questo è il film con cui Just Do It è stato lanciato. Naturalmente si parla di anni fa. Qui è il momento in cui Just Do It è diventato Just Do It. Tutto quello che dicevo prima, dicevo che insomma questa cosa della brevità e della sintesi vale per la comunicazione pubblicitaria, ma probabilmente varrebbe per molti altri tipi di comunicazione. E qui ho trovato gli atti, c'è stato un convegno un po' di anni fa, mi sembra a Capalbio, in cui il tema era proprio questo della disciplina della brevità in vari tipi di comunicazione, e ho trovato una cosa abbastanza interessante, che era un intervento dell'onorevole Giorgio La Malfa, che raccontava, c'erano tanti interventi, c'era una cosa abbastanza interessante, era l'intervento dell'onorevole La Malfa, che raccontava l'esperienza sconvolgente, cito i verbatim, per un parlamentare italiano l'esperienza in un certo senso più sconvolgente è essere eletti al Parlamento europeo, dove sono stato per molti anni. Cosa succede? Che improvvisamente uno si trova buttato dentro in un mondo in cui i discorsi hanno una durata di circa mediamente un minuto e mezzo, due minuti. Quindi potete immaginare qual è il trauma per un parlamentare italiano, che quindi deve rinunciare a tutta la sua retorica, tutta la sua complessità, tutta la difficoltà e tutto quello che c'è nel nostro modo di ragionare. E poi c'era anche una cosa deliziosa che ci diceva sempre l'onorevole La Malfa, sempre a proposito delle differenze di cultura, che era una cosa contraria. Mi ricordo una volta in un dibattito del venerdì c'è meno gente al Parlamento europeo e quindi insomma ci sono tempi che possono anche dire, quindi c'è meno gente che vuole parlare. Il presidente disse ad un deputato inglese del nostro gruppo: guardi, le do due minuti. E lui disse: mi pare un po' troppo, perché io più di un minuto non saprei cosa dire. E anche lì ci furono risate anche al Parlamento europeo. Questo è un esempio di comunicazione politica, questo l'ha fatto la mia agenzia, la Saatchi & Saatchi, in Inghilterra tanti anni fa. La Saatchi era già famosa all'epoca, ma un grosso salto di notorietà e di influenza nel mercato anglosassone la fece quando praticamente grazie a questa campagna basata su una serie di soggetti, di cui questo qua è uno, aiutò la Thatcher a essere eletta. E quindi, a parte ogni considerazione di tipo politico, mi interessava il discorso, la sintesi essenziale, quindi giocando in maniera sadica con il discorso di Labour in quanto partito del lavoro, partito delle trade unions, facendo vedere questa lunghissima fila davanti all'ufficio di collocamento, semplicemente diceva: Labour isn't working, il Labour non sta lavorando, non sta funzionando. Quindi l'Inghilterra può uscirne meglio con i conservatori. Quindi questo per dire che è difficile per noi essere attrezzati per la sintesi e per la semplicità. E qui torno alla pubblicità, perché la storia recente, la cronaca recente della pubblicità mi ha dato la possibilità di fare un esempio fantastico di quello che intendo dire da questo punto di vista. Vi farò vedere per la prima volta una cosa fatta in Italia, naturalmente per parlarne un po' male. E questo però, ripeto, mi è stato fornito su un piatto d'argento in qualche modo. Adesso vi faccio vedere un film per Apple, comunemente noto con il nome di Think Different. È un film programmatico in cui veniva lanciato appunto il posizionamento Think Different. È un film naturalmente originato negli Stati Uniti, che è uscito anche in Italia, di cui vi faccio vedere la versione italiana. È un film molto, secondo me, semplice, puro, diretto, dice delle cose molto precise in una maniera molto, molto semplice. Secondo me con una grande intensità emotiva, strettamente legata alla sua capacità di essere non retorico.
Le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo Stato suo.
Allora, questo film che avete appena visto è stato citato come riferimento ideale del film che state per vedere adesso. Se non sbaglio, in un'intervista, l'ispiratore in qualche modo del film che state per vedere, che è l'amministratore delegato della Fiat Auto, Marchionne, diceva che il film per il lancio della nuova 500 è il nostro Think Different, cioè, quindi ha preso proprio come riferimento questa cosa qua. Ora, questo mi dà l'opportunità di farveli vedere uno dietro l'altro e vedere, a parte le possibili somiglianze, insomma, cosmetiche, le profonde differenze, che sono tutte dal punto di vista di questo argomento che stiamo trattando oggi. Io naturalmente, ognuno ha le sue opinioni, assolutamente. Per me è abbastanza evidente, insomma, cioè purezza contro orpello, sintesi contro bizantinismo, chiarezza contro oscurità. Cioè io faccio molta fatica a capire cosa diavolo mi sta dicendo questa roba qua. Mentre là mi diceva i matti, il linguaggio, anche nella traduzione italiana, che ha conservato comunque la traccia, ovviamente l'imprinting della versione. Secondo me questo è un esempio abbastanza interessante, laddove proprio c'è comunque una voglia, una tensione verso qualcosa che viene visto come bello, giusto, come una forma di comunicazione efficace, ma un po', come si dice, gnafa, cioè non ce la facciamo proprio noi. Allora, tutto quello che dicevamo vale anche per la comunicazione sociale, per la no profit. Anzi, a volte la capacità di sintesi e di semplificazione permette di affrontare tematiche anche abbastanza bollenti che delle volte è difficile affrontare. E qui, ancora una volta dico quello che per me è l'importanza della possibilità di essere semplici e sintetici e della fatica di farlo qui, in questo paese, dove essere semplice delle volte viene confuso con essere banali o sempliciotti, e dove la complessità non è vissuta come un difetto ma una virtù, cosa che naturalmente io credo che non funzioni, soprattutto in comunicazione. Vi faccio vedere due esempi di comunicazione sociale in cui la virtù della semplicità emerge in maniera molto chiara. Uno è una cosa che si chiama Equal Marriage, l'associazione Equal Marriage. Quello che dice è i matrimoni gay sono esattamente come il tuo, sono più gay, cioè sono gayer nel senso sono più leggeri, più spiritosi. Quindi è una classica situazione di matrimoni.
Gay marriage is just like yours, only
L'unico dettaglio è che i sottobicchieri sono la loro foto, quindi non per... L'altro è sempre Equal, si chiama un'altra associazione americana, che è Equal Pay Day. Anche qui, per dire una cosa ricca di complessità e di discorso, di argomentazioni, si usa un meccanismo ancora una volta molto semplice, molto duro, però molto efficace. La giovane donna che entra in ufficio la mattina viene sottoposta a una serie di orrendi insulti, cioè di improperi pesantissimi, da bitch, stupid cunt, cose di questo genere. Il concetto finale è ovviamente molto semplice. Pagare le donne il 24% in meno è insultante, è come se ogni giorno le insultassimo quotidianamente in tutti i modi più orrendi. Ho praticamente finito, vi faccio vedere, ho 3-4 film ancora da farvi vedere, abbastanza brevi. Anche qui voglio farvi vedere un po' oggi e ieri. Allora, vi faccio vedere tre brevissimi filmetti della serie Get a Mac, cioè il Mac contro PC, e questo fotografa cos'è Mac oggi, cioè come si sente Mac oggi. Si sente la forza tranquilla, presa a prestito un po' un altro famoso claim per l'elezione di Mitterrand in Francia, però Mac oggi è la forza tranquilla, tranquillo della sua superiorità, tranquillo di non avere niente da, anzi, di avere molto in più dei PC. Quindi ci sono tre situazioni, c'è sempre questo ragazzo che è il Mac e questo un po' più cicciottello che è il PC, che si mettono a chiacchierare e si scopre che il Mac può fare tutte cose molto meglio dell'altro. Nel primo mi sembra che tipo lui è tutto pieno di lacci perché si è ferito, e lui il Mac gli chiede che ti è successo e lui dice niente, hanno inciampato contro il mio filo, mi hanno buttato per terra, io mi sono tutto rotto. Allora lui dice, ma sai che adesso i nuovi Mac c'hanno quella cosa magnetica che si stacca, quindi ti potresti, non ti succederebbe niente. Questo è il primo. Ok, il secondo non c'ha bisogno di tante spiegazioni, è tipo sempre Mac e PC, e il PC arriva un po' tipo, oggi ho fatto il mio primo home movie, e lui dice, ah davvero anch'io ho fatto il mio primo home movie, dai fammelo vedere, arriva una ragazza bellissima, allora lui dice, va bene, ciao, allora dice, ma no, fammi vedere il tuo, allora arriva l'home movie fatto dal PC, e Mac gli chiede, work in progress, cioè devi ancora lavorarci? Ok, l'ultimo è Mac e PC dentro la scatola, e gli dice, il Mac dice, beh io vado a lavorare, mi metto a fare delle cose, e l'altro gli dice, beh io ho un sacco di manuali da leggere, non posso cominciare a lavorare, vabbè io ti aspetto, vieni quando ti pare, e lui rimane dentro la scatola perché dice, in realtà gli altri pezzi di me stanno in altre scatole, non posso uscire, mancano i pezzi, perché...
questa sera.
Ok, l'ultima cosa che vi faccio vedere è sempre Mac, però faccio un piccolo salto indietro di 23 anni circa, quando è stato lanciato il Macintosh. E questo ve lo faccio vedere sempre perché secondo me illustra un po' quello che ho cercato di dire oggi. In un recente sondaggio, questo fra utenti di pubblicità, pubblicitari e cose del genere, questo è stato, credo, anche in cui ci fosse pubblico, utenti di gente insomma che fruiva della pubblicità, è stato giudicato il miglior commercial di tutti i tempi. Ancora una volta mi preme sottolineare come il posizionamento di Mac, che è sempre stato quello di un'interfaccia amichevole, la semplicità, proprio il contrastare il mondo di tutto quello che era il PC, cioè un mondo difficile, un mondo che ti richiedeva delle doti, mentre invece insomma sappiamo benissimo qual è nei posizionamenti delle due cose il ruolo che ha avuto Macintosh. E Macintosh ha colto un'occasione fantastica per lanciarsi. Il fatto di che venisse lanciato in occasione della ricorrenza del libro di Orwell 1984, per sintetizzare tutto questo discorso di un modo diverso di concepire il rapporto con i computer, usando la metafora di 1984. E questo film è diretto da Ridley Scott, è andato in onda appunto poco prima dell'inizio del 1984, e la cosa buffa con la quale concludo è che la particolarità di questo commercial è che è andato in onda una sola volta durante i Super Bowl americani, cioè durante la serata della finale del campionato di football americano, che è una serata in cui c'è un'altissima audience, ed è entrato immediatamente nella storia della pubblicità ed è diventato una cosa che oggi viene definita il miglior commercial di tutti i tempi. Quindi c'è anche un bel discorso dal punto di vista sintesi ed efficacia dell'utilizzo dei media. È un po' vecchio, quindi anche questo non funzionerà, non si vedrà benissimo, però si capisce. Finito.